Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
Ciao a chi ci ascolta, siamo qui da Transfeminonda in questo studio fluido che viaggia tra Madrid e Bologna. Oggi qui con me io sono Mari, ciao a tutti, credo che ormai mi conosciate per cui non mi presento. Oggi qui con noi in studio a Transfeminonda c'è Antonia Caruso. Antonia Caruso è un'attivista transfemminista, editorialista ed editrice, ha studiato cinema, fotografia e semiotica tra Roma e Bologna, dove vive. Si occupa di comunicazione, di formazione, di editoria e di politica trans. Ha scritto per varie riviste, vari spazi, come Jacobin, Italia, Dinamo Press, DVF, The Vision. Non so, la Falla se è spagnolo o se è la Falla in italiano.
No,
in
italiano.
La Falla. E ha pubblicato anche e ha curato, no, l'antologia Queer Gays per l'edizione Asterisco e tra l'altro è fondatrice di Edizioni Minoritarie. Ciao Antonia e grazie per ciao. Aver raccolto il nostro invito ad essere qui oggi.
Ciao, grazie a voi. O a te o insomma chi vuole essere sì. Ringraziato.
Siamo una piccolissima redazione, quella di Transfeminonda. Io di solito conduco con altre persone che oggi non potevano esserci e ci diamo un po' il cambio, ecco, in questo lavoro sia di proposta che poi di lavoro proprio di registrazione qui nella radio. Ecco, Antonia, io volevo cominciare da una cosa. Beh, innanzitutto dire perché sei qui. Allora, sei qui perché è stato pubblicato questo tuo nuovo libro, questa tua nuova produzione che si intitola LGBTQIA+. E ogni volta che sento questa sigla, come tu stessa la chiami nel tuo lavoro, mi mancano dei pezzi, come dire. Ecco, quindi siamo qui oggi proprio per presentare questo tuo lavoro. La prima cosa che devo dire che mi ha colpito è stata proprio la prima pagina, perché c'è scritto nella copertina interna che questo libro è rilasciato con la licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, e si scrive proprio: tu sei libero di condividere e riprodurre questo libro a condizione di citarne sempre la paternità. E non a scopi commerciali, e l'editore rimane a disposizione. Quindi no, ti dico perché mi ha colpito questa cosa, perché io ho vissuto qui in Spagna e qui in Spagna abbiamo lavorato molto, no, con il discorso del Creative Commons, con il discorso appunto, e anche in altre geografie, in altri territori. L'ho trovato invece molto poco usato al mio ritorno in Italia e quindi volevo capire com'è stato questo tuo incontro editoriale, questa tua scelta, no? Che tipo di percorso appunto ti ha portato, da quanto tempo, da sempre, come perché questa scelta, che ovviamente si intende visto appunto che parla di autogestione, però
sì, cioè, beh, questa è una scelta che in realtà ha fatto l'editore, cioè, l'ha fatta Eris per tutta la collana di Book Block, che è curata da Rachele Cinerari, che è anche autrice del sottotitolo Mantenere la complessità. E, ovviamente io, cioè, sono d'accordo con la libera diffusione dei saperi, perché insomma, al di là del fatto che Book Block è una collana, secondo me è importante a livello politico, anche perché è accessibile a livello di costo, nel senso costa 6 euro, tutti i volumi costano 6 euro, e, ed è un modo, cioè, nel senso, considerando l'editoria, che può non essere sempre accessibile a livello di costi, fare una collana a basso prezzo, secondo me è un punto molto importante, e per questo ho accettato subito, diciamo, di scrivere, perché me l'hanno proposto loro. Quindi diciamo che comunque una licenza di questo tipo permette una diffusione, e poi comunque non si fa per soldi, diciamo, no? Almeno io non lo faccio per quello, e quindi ma in generale, diciamo che con l'editoria non si campa, cioè scrivendo libri non si campa, quindi quanto più si può possono diffondere delle idee, in questo caso su quelle che ho riportato io, perché non sono in realtà proprio idee, cioè non è che ho inventato molto di quello che c'è scritto, io ho dato un po' una forma leggibile e accessibile, ma non è che sono riflessioni e concetti che ho inventato io, perché sarebbe impossibile, perché comunque il libro parla di una collettività, di appunto, che è LGBTQIA+, che è enorme, e che io con la mia persona non posso, come dire, non posso comprendere tutte le lettere, perché è impossibile, e quindi, come dire, sono in questo punto in cui ho accolto, diciamo, quello che c'è stato fino adesso, i tipi di discorsi politici transfemministi che ci sono adesso all'interno della comunità LGBTQIA+, che non sono gli stessi di quella, diciamo, mainstream, e quindi ho preso questi discorsi e li ho, come dire, gli ho dato un po' una forma anche per divertente, eccetera. Però non è che sono riflessioni, cioè ho aggiunto delle cose che mi venivano scrivendo, in un certo senso anche la forma frammentaria è una forma che è un po', come dire, mi ha permesso di provare, arrivare a dei punti mentre scrivevo, è una sorta di taccuino mio personale, ma le idee, quindi i concetti di base, i concetti politici non li ho inventati io, ecco. Quindi ancora di più una licenza di diffusione ha ancora più senso. In più ho deciso di dare la mia parte di diritti d'autore all'associazione Antigone, che si occupa di carcere, e fanno dei report, monitoraggio, un osservatorio di tutte le carceri in Italia, fanno un report annuale, quindi visto che anche quella, come dire, è una collettività che è nascosta, è proprio occultata dalla società, e per quanto non sia una cosa che mi coinvolge direttamente, né conosco persone che sono coinvolte direttamente nella questione del carcere, se non magari come educatrici o cose simili, mi sembrava che fosse, come dire, un rimettere in circolo a livello economico delle cose, cioè, come dire, ho preso dall'esterno e ho ridato in parte.
Anche perché
non parliamo di milioni, però la intendo, come dire, cioè, nel senso, intendo il libro e l'editoria anche come un oggetto politico da poter usare per fare delle cose. L'abbiamo fatto anche con edizioni minoritarie, con Star, e con anche con la distribuzione di un libretto su digitale su sex work e colonialismo, scritto da Linda Porn insieme a Valentine Wolf. Per cui, come dire, in alcuni casi si può, non sempre, perché poi ci sono anche dei costi di gestione e di sopravvivenza, però usare proprio l'oggetto editoriale per raccogliere dei fondi, ecco.
anche perché no, volevo anche riflettere su questa cosa, no, del carcere. Il carcere è proprio un luogo, come dicevi tu, assolutamente volutamente anche nascosto, no, rispetto a tutto quello che succede all'interno del carcere, a tutto alle condizioni in cui le persone vivono lì, e c'è un grosso problema anche lì rispetto appunto alle persone trans, per esempio, che vivono all'interno del carcere, no? Tutto il discorso dell'assegnazione del reparto, se il nome non è stato ancora modificato all'anagrafe, in termini anche di sicurezza, per cui mi pare appunto che questa scelta tra l'altro ci stia proprio, no? Anche con l'esigenza di approfondire, no? questo aspetto che è molto importante all'interno della vita del carcere.
Ma infatti diciamo che mi sono avvicinata a questo discorso scrivendo un rapporto diritti per l'associazione A Buon Diritto 2 anni fa, e quindi ho scritto un paragrafo, ho fatto un po' di ricerca sulla questione delle detenute trans, e da lì ho cominciato un po' a interessarmi. Non mi definisco un'attivista anticarceraria, però perché non ne so abbastanza, però come dire, ogni tanto, se posso, cioè anche nell'ultimo rapporto ho riportato una parte dell'ultimo rapporto di Antigone, cioè proprio una parte sulla popolazione LGBT, che non riguarda solo le donne trans, che sono spesso messe in regime di sicurezza per essere, come dire, in carcere. C'è questa specie di paradosso per cui le persone più a rischio vengono messe nei reparti speciali con sex offender, forze dell'ordine, eccetera. Ed è abbastanza paradossale, perché poi in realtà per proteggere si isola. E questo succede anche per i detenuti gay e bisessuali maschi, per cui l'omosessualità maschile è considerata molto pericolosa all'interno del carcere, e quindi ogni spesso vengono messi anche loro in di isolamento, però di fatto togliendoli dalle attività comuni, dalle attività formative, eccetera. Invece, sempre secondo il rapporto di Antigone, l'omosessualità femminile viene considerata meno pericolosa, e quindi non c'è nessun tipo di, come dire, di regolamentazione o di allerta su questo tema. Però la questione delle detenute trans è un riflesso sia della transfobia, diciamo, della società, sia il fatto che la legge che è invecchiata, diciamo, la 164, per cui per avere il cambio dei documenti adesso da non molti anni è possibile farlo anche senza riassegnazione chirurgica dei genitali, da forse 6-7 anni.
2015 la sentenza, 2015. La sentenza che ha consentito appunto questo è del 2015, quindi sì, sono 7
però
anni.
Però il punto è che comunque c'è sempre bisogno di un'intermediazione di un'avvocatura, che comporta dei costi, e magari le persone detenute non possono permetterselo, o magari non hanno un'assistenza tale per cui sanno che possono fare queste cose qua. Adesso per esempio il MIT si occupa anche un progetto nel carcere in Emilia Romagna, però considerando che in Italia dovrebbero essere una 60 di donne detenute, cioè nel senso è una situazione molto molto complicata.
Anche perché sì, no, dicevo, anche perché voglio dire, poi non solo, tu hai detto che la 164 è un po' invecchiata, io direi che sarebbe proprio il momento di farle il funerale,
certo.
Con amore di farle il funerale, perché ormai è veramente tutto il tema della patologizzazione, no? Tutto il tema del dover sottoporsi a test e a cose di questo tipo, anche tra l'altro anche molto binarie, no? Abbiamo visto visto che per le persone non binarie, per esempio, ci sono, come me, ci sono dei grossi problemi, no? Anche nei centri che dovrebbero essere destinati a questo tipo di cosa. Quindi abbiamo proprio bisogno in Italia, lo diciamo sempre qui da Transfeminonda, di una legge sull'identità, perché non è possibile che ancora si parli di disforia di genere quando è stata eliminata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ancora ci sia questo discorso della psichiatrizzazione, che ancora soltanto le persone che possono permetterselo possono fare certe cose. Quindi che sia così lungo e burocraticamente anche non possibile il percorso per il cambio anagrafico. Quindi insomma è proprio veramente il momento di superare questa cosa. E tra l'altro voglio dire, per esempio, se pensiamo, no, a quello che succede quando una persona non binaria arriva in un ospedale, piuttosto che in una, cioè la cancellazione, così come c'è per le persone per le persone lesbiche, c'è anche per le persone non binarie, no? Perché c'è questo assoluto non riconoscere, no? Non riconosce bene allora che sei, cosa fai, no? Che cosa vuol dire, ma che. Quindi ritorniamo un attimo, io direi di darci uno stacco musicale, come sempre io, okay. Io ho proposto ad Antonia di lanciare alcuni brani musicali scelti da lei, perché appunto lo faccio sempre con le persone che vengono qui a Trasformi in Onda. Quindi vai con il primo brano, Antonia.
Allora, beh, io in realtà li ho scelti un po' così a sentimento, senza un reale motivo politico, perché almeno, cioè, sulla musica vado, come dire, senza genere sessuale, diciamo. Quindi il primo pezzo si chiama Your Dead ed è la sigla, ovviamente l'ho scoperto qualche giorno fa, perché è la sigla di un documentario, di un film documentario che è in realtà un mockumentary comico sui vampiri, che si chiama What We Do in the Shadows, ed è un film neozelandese. E niente, la sigla mi era piaciuta e quindi ve lo fa sentire.
Grazie. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead. Stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Never talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone. Long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world. E torniamo a delle GTBQIA+, L'altra cosa che mi aveva colpito nella prefazione del libro è proprio questa cosa: invece di parlare di quello che il libro è, dice quello che il libro non è. E quindi ho pensato per questa presentazione di seguire un po' i punti di quello che il libro non è, perché in questo modo raccontiamo anche quello che è, però lasciamo appunto lo spazio a chi ci ascolta di comprare questo libro, di leggerlo e di diffonderlo, di cercare di presentarlo anche in altre situazioni, perché appunto i contenuti sono importanti e perché bisogna diffondere al massimo questa presenza. Parto da in questo, in ogni caso, questo librino non contiene 1. L'apoteosi della lobby gay, né tantomeno le istruzioni per crearne una. Va bene la condivisione dei saperi, ma non è questo il caso. E comunque la lobby gay non esiste. Punto 2. Li metto insieme perché c'è un elemento che li accomuna tra la lobby gay che non esiste e la teoria di gender. E il punto 2 dice: questo librino sempre non contiene elementi di teoria del gender, perché anche la teoria del gender non esiste. Ecco, questo mi ha riportato un po' a un libro che ho appena letto, che è Transfemin Barie, che è stato pubblicato in Spagna, non ancora tradotto in italiano, però io ne ho tradotti dei pezzi per Quirzionario, in cui persone, appunto, artisti o intellettuali della Spagna transfeministi, hanno preso parola proprio su questo, cioè sul fatto che la teoria queer, che ci stanno appiccicando come un'etichetta, di fatto non esiste. Ecco, vuoi raccontarci un po' che cosa significano questi due punti del librino che non è?
Beh, intanto devo di spiegare cosa non è, perché, cioè, in questo momento il mercato editoriale italiano ha, come dire, è pieno di manuali, contromanuali su una serie di cose, e quindi volevo chiarire subito cosa non è. Cioè, anche un posizionamento in negativo, che è un po', come dire, io ho un po' bisogno io personalmente di negare prima di affermare. Proprio anche rispetto alla mia vita, quindi negando una serie di cose metto subito in guardia le persone, dicendo: chi legge questa roba non troverete queste cose qui, in modo tale che non rimangano deluse anche, comunque, cioè, se non rispecchia un po' quello che si aspettavano fosse, cioè veramente una guida, come se fosse, che ne so, la guida del touring delle froce, cioè non è esattamente questo. E, ovviamente, cioè, la lobby gay e la teoria del genere sono due fantomatiche, come dire, presenze che soprattutto che ha messo un po' la destra, nel senso che diciamo che più in ambito statunitense e anglofono, questa cosa della lobby gay che trama per sovvertire il sistema, per quanto effettivamente può esistere una lobby gay negli Stati Uniti di gay maschi, però sono lobby, diciamo, che non sono, come dire, fanno delle pressioni di altro tipo, magari molto più specifiche, che ne so, rispetto, che ne so, ai media o altre cose, però non è che c'ha una forma così forte da riuscire appunto a sovvertire la società, anche perché poi negli ultimi anni c'è molto, come dire, è tornato un po' il complottismo e un po' questa idea che i poteri forti nascondono la verità e una serie di cose. Come dire, parlare di lobby gay, di teorie del genere, si va anche un po' a innestare in questa paura collettiva di qualcosa di invisibile, qualcosa di come dire, di infido che vuole chissà cosa. Quindi a destra sono stati, diciamo, bravi a capire un po', come dire, il sentimento e ad innestarci questa cosa qui, anche se poi in realtà il discorso della teoria del genere viene più dal Vaticano, che perché non dalla destra, perché ci sono vari documenti del Vaticano che parlano di appunto teorie del genere, e poi comunque anche tutti i vari come dire, la stampa cattolica ha continuato, sono un po' delle cioè, sono diventato un po' uno spauracchio, ecco, quando in realtà come dire, certi problemi, o comunque i problemi che vengono un po' non visti volutamente.
Chi ci ascolta non vede che cosa sta succedendo, ma c'è una meravigliosa gatta nera che passa davanti al microfono.
Sì, c'è anche un altro che prima o poi passerà anche. Che devi fare? Quindi diciamo, in realtà è una cosa ironica, cioè è ovvio che, non, che quel libro non parli di lobby gay né di teoria del gender, quindi quella è, come dire, sono i punti, cioè nel senso che è talmente ovvio che non parla di queste cose più che non si lido.
Tra l'altro tu dicevi soprattutto il Vaticano, insomma anche Pillon non scherza da questo punto di vista, no?
Vabbè, ma la sfera è un po' quella.
La sfera è quella, però. Vuoi andare col secondo brano?
Ok, allora, secondo brano non so pronunciarlo bene, Purush Yagmei, si chiama Gole Yak, e l'ho preso da una compilation di musica psichedelica iraniana degli anni 60-70, mi piace molto perché è molto depressivo, e niente, ascolto.
Grazie.
میونه دو تا چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل دمهای منه وقتی بغض از مژه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم را بادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دو تا چشم بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم عشق کفه توی این زمان نکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه گل یخ توی دلم جوون نکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه گل یخ توی دلم جوون نکرده چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل رفت های منه گل زد مجه هم پایین میام بارون میشه سیل غم وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دوتا چشمام بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمونه کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده
Tornando a questo librino non è, l'altra cosa che si dice che questo librino non è la descrizione di una comunità con regole e caratteristiche precise. E dice esattamente che è la norma eterocis patriarcale ad avere concetti rigidi e precisi e a presentarsi come un'apparente teoria con un certo numero di postulati appunto apparenti e apparentemente coerenti fra loro e con norma eterocis patriarcale intendo la società basata sul maschio bianco eterocis in cima alla piramide alimentare. Mi ha colpito un attimo questo alimentare, nel senso, non so, ci vedo dell'antispecismo in questo, ci vedo volentieri dell'antispecismo in questo.
Beh, io non sono, cioè, non sono esplicitamente antispecista, però non posso dirmi antispecista perché cioè, sono onnivora e quindi... però sì, diciamo che c'è sicuramente c'è una gerarchia delle specie, ecco. E poi cioè, quello che volevo dire in questo punto è che non è, appunto, in realtà anche se all'inizio della trasmissione ho parlato di comunità, in realtà esistono tante comunità perché ci sono valori diversi, nel senso che il movimento più mainstream ha dei valori, il movimento più, diciamo, con posizioni più transfemministe ne ha altri, poi c'è anche, che ne so, tutta la frangia cattolica che ne ha altri ancora. Quindi non si può dire che esiste una comunità LGBT coesa e, come dire, granitica per cui avanza compatto. Ci può essere una coesione in un momento particolare, magari per l'approvazione di una legge, però ci sono appunto ci sono concezioni molto diverse, per esempio. Una posizione anticarcerarie non ce l'hanno, visto che ne abbiamo parlato, non è comune a tutte le persone LGBT, cioè, nel senso, non ha, il punto è che dal mio punto di vista non ci si può limitare solamente a un discorso identitario, cioè nel senso che tipo io faccio una lotta unicamente per il diritto della mia identità, cioè delle persone trans o delle persone gay, delle persone lesbiche, eccetera. Perché comunque, come dire, al momento che si mette in senso, si critica il suo tipo di sistema, la critica deve essere, come dire, su tutto, cioè sull'idea di giustizia, sull'idea di relazione, sull'idea di cura, sull'idea di anche sull'idea stessa di Stato, nel senso che la forma che c'è adesso, che appunto cioè, può essere messa a critica, può essere quindi tutti i discorsi rispetto alla classe, rispetto al lavoro, le condizioni di lavoro devono far parte di questa cosa qui, perché comunque dal momento che è subentrato il capitalismo, come dico spesso nel librino, cioè che il capitalismo ha proprio, quindi, soprattutto quindi dal primo mese di giugno è tutto rainbow, non si può far finta che non esista un problema economico, un problema di rispetto al lavoro, perché in questo momento è così, magari cioè, nel senso negli anni 70, negli anni 80, che questa cosa stava emergendo ma molto molto in altri campi, diciamo, come dire, si poteva anche evitare di fare un discorso anticapitalista rispetto alle istanze LGBT.
E questo tra l'altro ci ricollega a quel meraviglioso punto 4.5 perché un po' credo che sia collegato al 4, no? E il discorso dell'accettazione della giustificazione del rainbow washing, no? E sappiamo bene che cos'è il rainbow washing, che cos'è il pink washing, no? C'è questa cosa di utilizzare e strumentalizzare anche, no? La comunità LGBTQIA+ per imporre consumi, no? per imporre vendite pulire la faccia, per esempio, ad alcuni stati, no? Immagino, per fare solo un esempio, no? La politica di Israele, per esempio, che si presenta come un paese assolutamente LGBT friendly e poi comunque un paese che mantiene un'occupazione molto, molto pesante nei confronti della Palestina, un vero e proprio genocidio ormai da più di 70 anni, no? E quindi tutto questo discorso delle aziende che poi riemerge anche come dicevi tu adesso proprio nei mesi del Pride, perché voglio dire, a parte adesso quello che è successo un po' con il Covid, per cui non ci sono state i Pride, insomma sono un po' cambiati negli ultimi 2 anni, però insomma ce li ricordiamo i Pride, no? Con i carri delle multinazionali che vendono la loro immagine in questo momento, quindi insomma era anche per questo la tua critica?
Sì, sì, sicuramente. Vabbè, in Italia ci sono alcuni Pride che, come ad esempio a Milano, che sono un po' più, come dire, corporate, e altri che lo sono quasi per niente. L'ultimo Pride a Bologna dell'anno scorso non aveva carri e no, invece stavo pensando che comunque la questione di Israele è proprio l'esempio più paradossale di questa cosa qui. È molto, cioè, è una meta gay friendly, soprattutto per i maschi gay, per cui appunto è proprio turismo gay, e contemporaneamente la politica rispetto alla Palestina è abbastanza evidente e non ha, come dire, non ha senso, perché non quindi non credo sia una questione di facciata, perché comunque la facciata è su tutto, non solo su sulla questione, come dire, di rainbow washing, cioè la continua negazione delle responsabilità di Israele è continua, appunto, e non riguarda solo le spiagge gay. Questo ha contribuito, come dire, a dare anche una sorta di nota abbastanza grottesca la situazione. E questo, e poi vabbè, senso, tornando al capitalismo, ovviamente dal momento che, come dire, una comunità ha creato dei simboli propri, cioè il punto è che sono stati creati dei simboli come ad esempio la bandiera rainbow, e il capitalismo l'ha detto, vabbè, se l'è trovato già pronta, non ha dovuto nemmeno fare, come dire, uno studio di marketing per inventarsi dei colori, per inventarsi il brand, perché era già pronto. E questo comunque succede per ogni, diciamo, per ogni cosa, che al momento che il capitalismo trova una nicchia di mercato che ha fatto, come dire, ha creato da sé i propri simboli, anche in una, in un'ottica adesso di marketing, cioè nel senso quando è stata creata la bandiera Rainbow, il marketing era molto diverso e la bandiera in sé aveva un altro senso. Adesso se vediamo tutta la comunicazione, cioè la comunicazione anche quindi delle associazioni, qualsiasi tipo di comunicazione politica, ha un'impronta brand, come dire, ha un'impronta branded perché c'è il logo, ci sono i colori, c'è lo stile grafico, che non è solo una cosa capitalista, è anche una cosa, diciamo, dal punto di vista editoriale, perché comunque la comunicazione politica nel Novecento ha avuto una storia molto molto complessa e molto, anche molto interessante, cioè, a partire dalla rivoluzione russa e delle avanguardie dei primi del Novecento e poi anche tutto in avanti. Quindi adesso tutta, come dire, non si può non fare una comunicazione, come dire, con un'immagine integrata, come si dice in gergo, che ho lavorato un po' nel campo, quindi l'ho vista, sono completamente uscita, però il punto c'è che se, come dire, usando anche soprattutto delle piattaforme, social che sono proprio nella loro struttura, hanno appunto un discorso di accumulazione e prediligono, diciamo, anche dei contenuti costruiti in un certo modo, cioè quasi appunto commercializzati. È ovvio che la direzione che si prende per avere più visibilità è quella, cioè la grafichina carina, che in sé non è, come dire, non è un errore, perché comunque cioè, nel senso, quando si fa comunicazione non si può fare le cose a caso, ci deve essere un senso per rendere meglio il messaggio. Il punto è che andando a innestarsi su delle piattaforme che prediligono quella roba lì, quindi la direzione è un po', viene molto costretta, insomma, come dire.
E questo però non ripropone un po' il tema della necessità dell'autogestione, dell'autonarrazione, del riprendersi, cioè tu hai ragione nel dire poi riprendi, però poi se accetti di stare dentro quei canali un po' la possibilità di riprendersi in mano completamente l'autonarrazione non esiste, però mi pare che questo in questa pubblicazione appunto, in questa pubblicazione come nella possibilità appunto di riprendersi in mano la possibilità di parlare in prima persona, di comunicare in prima persona, di scrivere in prima persona, di raccontare in prima persona, di fare pedagogia in prima persona, di fare corsi di formazione in prima persona, cioè tutto questo sia molto importante, no? Per affermare davvero una possibilità di cambiamento.
Sì, cioè, nel senso, potenzialmente, cioè, dovrebbe essere così, solo che poi il problema economico, nel senso che posso pure fare i corsi di formazione, ma qualcuno me li deve pagare. Oppure, cioè, nel senso, se io stampo o comunque faccio un libro, cioè, con edizioni minoritarie è stato tutto autoprodotto, per quanto abbiamo fatto dei prodotti che, come dire, sembrano dei libri veri e sono dei libri veri, però sono stati fatti in autoproduzione e questo ha comportato anche di dover pagare delle persone e quello, cioè, quello è il punto, perché come l'autoproduzione si può fare ovunque, però economicamente, perché, come dire, i grossi giri di soldi non stanno lì,
Esatto,
purtroppo. Nel
purtroppo.
senso che si può fare, ma fino a un certo punto.
Perfetto, lo sappiamo purtroppo, infatti, cioè abbiamo lo stesso problema anche con la radio, facciamo radio in assoluta autogestione, in modo assolutamente indipendente, però ovviamente non ci paga nessuno.
Ma ho fatto rabbia anch'io in questo modo, quindi.
E andiamo allora con un altro brano che adesso ci racconti.
E il terzo brano è degli Zombies, che è sempre un gruppo degli anni 60, si chiama Time of the Season, e non so, mi piaceva, questo non ha nessuna ragione particolare.
Ascoltiamolo. It's the time
of the season. When love runs high in this time, give it to me easy. And let me try with pleasured hands
to take you in the sun to
promised lands,
to show you everyone it's the time of the season for love.
What's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich.
Is he rich like me? Has he taken
any time
to show
you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for love.
What's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich.
Is he rich like me? Has he taken any time?
Any time
to show
you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for love.
L'ultima cosa che questo librino non è, è un, non è un bignami per alleato. Nel caso si avvertisse una mancanza di coesione, la coesione è il libro stesso ed è una coesione arbitraria. Cos'è questo messaggio subliminale?
Vabbè, la, ho sentito dire che la sia per alleate, invece in realtà sono, è la comunità Aroeis, cioè romantici e sessuali. Il punto è che si può essere alleate e stare a fianco delle lotte, però non può diventare una categoria identitaria quello di essere a fianco di alcune persone, anche perché ho provato a pensare, ci si può dire, come dire, alleate di altre delle persone vegane o alleate delle persone di, come dire, di un altro tipo, non ha senso, cioè, è una cosa che ha senso solo per la popolazione LGBT, e quindi al di là che, come dire, essere vegane non è molto diverso dall'essere una persona atroce, cioè, ci sono proprio dinamiche identitarie di pratica molto diverse. Però un giochino, cioè, che mentalmente ho fatto, ho detto vabbè, ma fa ridere se tu pensi di dirti o di basare la tua identità su essere alleato di altre di altre persone, perché no, cioè, nel senso, lo puoi fare, ma non è che non, fa, non può far parte della tua identità, perché non, non ha senso. E poi vabbè, nel senso, la questione arbitraria appunto è che non posso aver scritto tutto, e quindi quello che ho deciso io, che ho deciso io insieme alla editor, che comunque ovviamente sono stati vari giri di correzioni e di editing, per cui non si può, non è un'enciclopedia, al di là del fatto che è molto breve, perché sono una sessantina di pagine scritte anche grandi. Perché appunto, cioè, nel senso, anche sempre rispetto a un certo tipo, cioè volevo proprio togliermi da quel tipo di divulgazione didattica da abecedario, per cui bisogna spiegare tutto nei minimi dettagli per avere un quadro fine, come dire, chiuso. E, ovviamente ho spiegato ogni lettera della sigla, però poi è finita lì, insomma, nel senso che quello serviva un po', come dire, anche rispetto al senso della collana di introduzione a determinati argomenti, anche perché, cioè, non dico temi perché, come dire, essere una persona LGBTQIA+ non è un tema, è una cosa che c'è e che non c'è molta, non c'è molta informazione su questa cosa qui, e non c'è molta informazione fatta da sui media, fatta da noi, insomma, e, quindi insomma ci proviamo, e, sì, quindi sono una persona finita e non sono infinita, quindi non posso scrivere quindi l'enciclopedia. Non è un progetto illuminista, diciamo.
Tu sai che noi, a parte, cioè, che appunto come redazione Trasfemminonda, a parte Trasfemminonda, abbiamo anche quest'altro programma che va in onda ormai da 2 anni, che si chiama Quirzionario, e ogni settimana praticamente scegliamo, veramente proponiamo, perché tutte le nostre puntate sono aperte alla possibilità delle persone di partecipare, di proporre parole, lettere, eccetera. E l'idea che abbiamo un po' in Quirzionario, non so se ti è capitato di ascoltarlo, di rivedere i podcast, tra l'altro lo dico a tutte le persone che ci stanno ascoltando, e basta cliccare su Google Trasfemminonda archivi Radio Sonar e viene fuori tutto l'elenco delle puntate che abbiamo fatto fino ad ora. Basta googolare Quirzionario archivi Radio Sonar, vengono fuori tutte le puntate. Quindi quando ho visto il titolo del tuo libro è stato come ai, no? Perché appunto è questa cosa che stiamo facendo da 2 anni, di cercare in vari modi, a seconda delle persone che partecipano e che quindi leggono, no? Scelgono la lettera e la parola e quindi intervengono, stiamo cercando appunto di dare questa presenza, questa visibilizzazione, anche, come dicevi tu, in modo molto aperto, no? In modo molto, molto partecipato. Ecco, siamo un po' alla chiusura perché mancano pochissimi minuti alla chiusura. Volevo solo farti un'ultima domanda, che è questa: come dicevo all'inizio, ogni volta che leggo la sigla a me mancano ancora delle lettere, no? E soprattutto mi manca la NB di identità non binaria, anche se sotto l'ombrello della T trans, ovviamente, perché le persone con identità non binarie non si riconoscono nel genere assegnato, imposto alla nascita, però non mi basta sostanzialmente. L'altra che spesso non vedo è la P, no? La P di pansessuale, la P di poliamoroso, che sono comunque delle lettere. Niente, era un po' una domanda, volevo sapere se anche a te questa mancanza può essere tutto rinchiuso in questo più finale, o se invece non ha senso appunto anche nominare, riconoscere, soprattutto in un momento che vuole sempre riportare ad una norma, no? Per cui sei trans e sei transbinario, no? E sei così e se devi fare così, e se sei gay devi essere questa roba qua, e se sei devi essere questa roba qui, no? Questa cosa delle etichette. Cosa ne pensi tu a proposito?
È una cosa molto complessa, perché appunto, come dire, il fatto di usare una sigla è nato in un momento in cui ce n'era bisogno, nel senso proprio di nominare ogni singola identità, e poi però nel senso sono sempre di più, quindi per questo poi la chiamo la sigla, proprio perché dentro la sigla ci può essere di tutto anche senza nominarla, in un certo senso, perché è già dentro. Sulla questione, come dire, quando ho dato la definizione di trans, ho cercato di essere, come dire, il più ampia possibile, parlando di persone che hanno, come dire, si chiedono e possono agire rispetto al proprio genere. Quindi questo include persone medicalizzate, le persone più binarie del mondo e anche le persone meno binarie del mondo. In questo senso, con questa definizione, cioè proprio una definizione antipatologizzazione, perché è proprio, come dire, un giocare su di sé, un prendersi cura di sé sul piano del genere, ci possono essere molte cose. Sulla questione BIPAN io ancora ho molti dubbi, perché non ho ben capito. E invece sulla questione poli, il punto è che se tu dici poli includi anche le persone eterocis, cioè è quello, come dire, dici poli, però se sei eterocis non puoi starci, cioè, nel senso, diventa una cosa molto come dire, è complessa, anche parlando della cappa di kinky. Anche lì, cioè, ci sono anche persone eterocis che sono poli e o kinky, allora lì come fai a farli entrare lì? Cioè, nel senso, e se portano, come dire, come dire, una visione patriarcale, sessista, eccetera, pur essendo poli, pur essendo kinky, come la mettiamo? cioè, il problema è quello.
Una visione patriarcale la possono portare anche persone gay o persone,
sì.
Cioè non è, come dicevi tu prima, no? Come dicevi tu prima, non è tanto l'identità che fa il pensiero della trasformazione, no? Quanto l'essere o non essere, per esempio, transfemministo. Cioè è questo poi, no? Cioè rompere con le norme etero cis patriarcali, no? Rompere con la famiglia, quindi per certi aspetti il poliamore rompe, no? con questa la famiglia tradizionale, eccetera, che poi è il primo anello per la costruzione e la riproduzione di questo tipo di società. Però lasciamolo aperto. Come dicevi tu,
che parlando di, come dire, LGBT, dentro appunto ci sono persone super monogame e patriarcali, e come no, cioè, non sono io a decidere. Io ho preso atto, come dire, ho le mie posizioni, però dobbiamo prendere atto che all'interno delle LGBT ci sono anche gli sbirri gay, come la mettiamo? Cioè, nel senso, e comunque stanno lì.
Certo, è lo stesso problema che abbiamo anche all'interno dell'antispecismo, no? C'è un certo animalismo di destra che non corrisponde assolutamente all'antispecismo politico, no? Il problema poi è sempre nella visione del mondo, cioè che cosa, da che parte stiamo rispetto a questo sistema che impone queste norme e questi ruoli gerarchici proprio per poter sopravvivere e continuare ad esistere. Quindi è questo un po', no? La frontiera. Antonia, io ti ringrazio tantissimo per questa intervista, che in modo meraviglioso lascia anche delle domande aperte. E invito veramente tutte le persone che ci hanno ascoltato a cercare e trovare questo libro. Come sempre vi ricordiamo che dopo ci sarà la pubblicazione del podcast a partire dalle 12 di questa mattina, e nel podcast troverete tutti i link per poter acquistare questo libro, per poterlo leggere, ma anche per conoscere meglio Antonia Caruso, per conoscere anche gli altri libri che ha scritto, la sua casa editrice e tutto il percorso che l'ha portata fino qui oggi. Grazie Antonia, se vuoi fare un saluto e lanciare l'ultima musica con la quale ci salutiamo.
L'ultimo posso scegliere Oglia The Drive-In o Joy Division, però direi che possiamo andare con gli altri drive-in, che sono un po' più allegrotti, con One Armed Sister. Niente, anche questo è un pezzo che mi piace un sacco, e niente, ciao.
Ciao e grazie davvero, grazie mille per esserci stata. Grazie.
Ciao.